Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me. Chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la sua croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita la perderà, e chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta come profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto come giusto avrà la ricompensa del giusto. E chi avrà dato anche solo un bicchiere di acqua fresca a uno di questi piccoli perché è mio discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Parola del Signore. Quella gente che ascoltava questo Vangelo, che aveva da poco lasciato la tradizione dei padri, l'ebraismo, per aderire alla predicazione di Gesù, si era trovata in grande difficoltà. È un capitolo questo del Vangelo di Matteo in cui Gesù mette in guardia i suoi seguaci da molti pericoli. Aveva cominciato dicendo: Io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Si rende conto che anche i suoi discepoli, prima che divengano degli apostoli, è necessario che passino per una tribolazione. Qual era la tribolazione al tempo di questa predicazione di Gesù nel Vangelo di Matteo? Era il tempo, era la condizione nella quale molti, appunto, che venivano dall'ebraismo, una volta che avevano aderito a questo annuncio, a questa promessa dalle parole del Salvatore, si trovavano nelle loro case in difficoltà con la loro famiglia. Gesù gliel'aveva detto: Io sono venuto a portare la spada. E effettivamente questo annuncio nuovo diventa una spada perché comincia a dividere una cosa dall'altra, un modo di credere e di operare da un altro modo di credere e di operare. Non mette contro le persone come in lite tra loro, ma crea una dimensione di crisi. Sapete, la crisi fa riferimento a un crinale, uno spartiacque, una condizione che ti impone di scegliere e tu puoi scegliere solo se hai il dono del discernimento, puoi vedere ciò che devi cambiare e puoi scegliere ciò che invece ti viene incontro come una proposta nuova. Dunque è questa la logica dentro la quale si sviluppa questo Vangelo. Ma è una logica che si può capire ancora meglio dentro la mentalità del triduo pasquale, cioè chi è che può fare questo discernimento? Semplicemente chi ha pensato che cosa è meglio e sceglie per il meglio e lascia la strada vecchia, come dice il proverbio. No, solo chi può fare discernimento, chi ha compreso che questo annuncio, quando una volta che ti raggiunge, veramente comincia a distinguere, a dirimere una situazione da un'altra, un modo di pensare da un altro, un modo di scegliere da un altro. Ora, se tu hai capito questo, capisci anche oggi che cosa significhi vivere questo dramma, come entrare nella fede vivendo questo dramma. E questo dramma può spaventarti o incoraggiarti. Questo è quello che ci interessa capire stasera. Guarda la tua famiglia, guarda i tuoi amici, guarda i tuoi colleghi di lavoro. Accetteranno la tua adesione alla fede? No. Perché non l'accettano? Perché sono ostili alla fede? No, forse no, perché non l'hanno mai conosciuta. Un annuncio autentico non gli è mai arrivato. Della fede hanno visto solo una certa pratica che non li ha convinti, soprattutto tutte quelle volte che questa pratica gli è arrivata insieme a mormorazioni, critiche, giudizi, esclusioni. Hanno detto: No, questa chiesa non ci interessa. E se non ci interessa questa chiesa, neanche tutto quello che si dice in questa chiesa. Forse non siamo stati neanche credibili. Fatto sta che il mondo nel quale noi siamo abituati a muoverci ci rifiuta, non ci accetta. E se noi accampiamo non dico dei diritti, ma insomma, se parliamo dei nostri desideri di seguire il Signore in questa direzione ci guardano anche con un atteggiamento beffardo. Questo ci mette in difficoltà. È possibile che sia così? La viviamo questa difficoltà? Oppure, come forse ci siamo un po' abituati a fare, quando ci accorgiamo che il mondo agisce così nei nostri confronti, noi ridimensioniamo la nostra appartenenza. Non sarebbe un grande problema per certi versi, sapete, la chiesa delle catacombe ha vissuto nascosta. Il problema è un altro, è che dovendo nascondere quello che crediamo, cominciamo a nasconderlo anche a noi stessi. Ci impediamo di conoscere veramente cos'è la fede e ci limitiamo a vivere una pratica superficiale, anzi preoccupandoci di non approfondirla mai, perché il giorno che noi l'approfondissimo diventerebbe un discrimine nel rapporto con gli altri. E il gioco è fatto. Sapete cosa vuol dire questo? Vuol dire vivere la fede dentro un senso di colpa che non se ne va mai. Se fai così va male e se fai così va peggio. Non sai mai di che cosa gioire. Eppure la chiave del Triduo Pasquale ci libera da questa impasse, ci libera da questa oppressione. Perché cosa dice il Triduo Pasquale? Dice che noi possiamo aderire totalmente all'annuncio di Cristo anche se siamo oppressi dagli altri, anche se siamo messi in difficoltà, anche se veniamo in qualche modo consegnati ai tribunali pagani, per carità. A noi ci portano davanti ai tribunali, ma mettono le nostre istanze davanti a certi tribunali. Pensate ai giornali, pensate alle interviste che fanno alla gente. La nostra società, la nostra cultura ha chiesto il parere sulle cose della fede, perfino agli attori e per di più atei. Pensate. Il Triduo Pasquale ci ridà la forza di stare in piedi, umiliati ma non distrutti, perseguitati ma non uccisi, sempre nelle condizioni di essere accusati per qualche cosa, ma noi viviamo di una verità che ci abita dentro, che dà dignità a tutte le nostre cose, a tutti i nostri desideri e anche a tutte le nostre azioni. E questa dignità non è un ideale, non è un modo di pensare, questa dignità è una presenza che, possiamo dirlo, ci ha abitati. Molta gente viene qua pensando che assume il corpo di Cristo, ma noi non assumiamo il corpo di Cristo, noi siamo assunti dal corpo di Cristo, noi siamo totalmente inglobati nella vita di Cristo. Se noi dovessimo essere solo quelli che assumono per un po' di tempo, come taluni pensano, con questi pseudo atteggiamenti rispettosi per i quali le mani non sono degne e la bocca lo sarebbe, chissà per quale logica, visto che la lingua fa più peccati delle mani. Attaccati a questi formalismi ci siamo dimenticati che noi ci siamo accostati a questo altare per essere totalmente presi dallo Spirito di Gesù Cristo. Infatti, quando noi assumiamo l'Eucarestia, che cosa succede? Ci siamo presi un pezzo della divinità o un pezzo della vita eterna o un pezzo della santità? Noi non celebriamo forse questa Eucarestia dicendo che diventiamo un corpo solo? E se diventiamo un corpo solo, non noi abbiamo mangiato Lui, ma Lui ha mangiato noi. E il suo mangiarci è una dolcezza incredibile. E il suo avvicinarsi alla nostra povera vita è motivo per noi di vanto davanti ai demoni, davanti a questo mondo di tenebra. Come usciamo da qua noi? Meno uomini, meno donne? No, direi. Noi usciamo da qua con una dignità aumentata, perché portiamo in noi la speranza di tutti quelli che insieme a noi hanno celebrato questa Eucaristia. Mettetela in testa, l'Eucaristia non è una devozione privata di alcuni che stanno, grazie a Dio, seduti abbastanza lontani tra loro. A Allora qua tu capisci che cosa sta dicendo Gesù. Questa consapevolezza di appartenere non ad un partito, non ad un ideale, non ad un movimento, ma di essere appartenuti da Cristo, questo fa di noi una speranza in mezzo alle genti. E la gente, lo sapete, non capendo questa speranza, ci metterà in difficoltà in tutti i nostri atteggiamenti, in tutto quello che facciamo. Dunque badate bene di non dare scandalo mai con le divisioni, con i giudizi, con le mormorazioni. Se avete poca fede, domandate alla Chiesa che ve ne dia di più. Se non conoscete le cose della fede, domandate alla Chiesa che vi illustri e vi formi, ma non perdete mai la speranza. Quanto poi alla presunta ragionevolezza di quelli che vi accusano, sappiate che questa ragionevolezza, questo ve lo dico con tutta franchezza, è destinata a perire, si farà da parte e riconosceranno anche loro qual è la forza della nostra speranza. Quel giorno sarà il giorno del Messia, il giorno in cui questa generazione comprenderà che noi non volevamo giudicarla, non volevamo escluderla, non sapevamo come abbracciarla. Possa lo Spirito di Dio farti fare questa esperienza nella tua vita concretamente. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, noi ti ringraziamo per la tua benevolenza, ti benediciamo per la tua misericordia, ti adoriamo per la tua grandezza. Noi sappiamo che ci hai amati quando eravamo ancora peccatori, ma tuttavia esposti alle accuse del maligno, ci troviamo spesso schiacciati dal senso di colpa che ci opprime. Vieni in nostro soccorso. Il tuo Spirito susciti in noi la preghiera autentica. Il sacrificio del tuo Figlio ci aiuti ad essere esauditi. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Ti affidiamo le speranze dei poveri, di quelli che nella tua casa si trovano allontanati, soli e umiliati. Ma ti preghiamo anche per quelli che si ostinano nell'accusa, per quelli che dividono la tua sposa. Cambia il loro cuore a favore della verità. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti chiediamo di perdonare le nostre mancanze, quel peccato che ci impedisce di chiedere perdono, di entrare nell'umiltà, di partecipare con Cristo al triduo della salvezza. Il tuo Spirito convinca il nostro cuore, fa che possiamo chiedere perdono anche noi, a quelli che abbiamo offeso. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, in questo tempo molti uomini vivono nella paura di ricadere nel peccato, di essere di nuovo tormentati dalla malattia. Tutti abbiamo paura di incontrare un periodo difficile, soprattutto nella dignità del lavoro, nelle relazioni con gli altri. Fa che non perdiamo la speranza di vederti trionfare la tua verità in mezzo a tutti questi problemi così tremendi. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, tu hai chiamato questi tuoi figli ad entrare nella carità trinitaria. Li hai chiamati dalle loro case, dalla loro vita di tutti i giorni. Degnati di benedirli, di metterli al riparo dal maligno e da tutte le sue seduzioni. Sostienili nella prova, incoraggiali nelle difficoltà oggettive, guariscili da ogni male. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.